Bene? A posto? Bene. Che dire, facciamo lezione, sì? Allora, fratelli, la nostra serie di studi biblici che riguardano Dio, l'abbiamo suddivisa in tre aspetti. Il primo aspetto riguarda l'esistenza di Dio, che abbiamo parlato la volta scorsa, e il secondo aspetto, ne parleremo oggi, l'essenza di Dio. Quindi la volta scorsa abbiamo parlato dei passi biblici che riguardano il dubbio inerente all'esistenza di Dio, abbiamo anche considerato insomma la rivelazione, la parola del Signore. Oggi facciamo un passo avanti e parliamo appunto dell'essenza di Dio, cioè chi Dio è. Cosa intendiamo con il termine essenza? Intendiamo ciò che Dio è. Ora, la parola forse non aiuta, ma ci proponiamo, per quello che si può alla luce delle scritture, di parlare di chi Dio è. Noi usiamo questa parola, la usiamo di frequente, ma se qualcuno ci chiedesse al bruciapelo chi è Dio, pensiamoci un po' su se saremmo in grado di rispondere. Perché sappiamo chi è Dio, ma lo sappiamo per comunione, per intuizione, nel senso, siamo figlio di Dio, sappiamo, no, che Dio esiste, ma che Dio è Padre, Dio è amore, è vero? Noi avvertiamo, abbiamo la presenza del Signore, giusto? Quindi per intuizione e per comunione col Signore. Ma se dovessimo spiegare chi è Dio per rivelazione, secondo le scritture, pensateci un po', se qualcuno ci chiedesse, allora ora mi parli di Dio, e noi dovremmo fare un discorso fondato sulla parola di Dio, probabilmente qualcuno di noi avrebbe delle difficoltà, perché alla nostra conoscenza, diciamo, legata alla comunione, all'intuizione, alle volte non corrisponde la conoscenza legata alla rivelazione. Chi è Dio? Bella domanda, no? Chi è Dio?
Se qualcuno ci chiede, faccio un esempio, cos'è il Colosseo? Scusate, insomma, le mie analogie un po'. Lo sappiamo, è un antico monumento che si trova a Roma. Ma se qualcun altro ci chiedesse, me lo descrivi? Se qualcuno ci chiedesse qualsiasi altra domanda inerente a ciò che sappiamo che c'è, ma che di fatto non conosciamo profonditamente, del quale non riusciamo a dare una descrizione, veniamo a Dio. Chi è Dio? È il mio Padre Celeste, il Creatore, ci stiamo. Perché lo conosciamo, perché l'abbiamo realizzato, eccetera, eccetera. Ma se dovessimo dare una descrizione biblica, e fondamentalmente la descrizione biblica non è facile.
Perché la scrittura non ci spiega come Dio è. Non abbiamo una descrizione di Dio. Però la parola del Signore ci spiega, ci dà delle indicazioni che riguardano comunque la persona. Chi è Dio? Nel Nuovo Testamento ci sono pochi versetti, sono giusto 4, semplici, che dicono chi Dio è. Dio è spirito, Dio è amore, Dio è luce, Dio è un fuoco consumato. Ma stando sempre a queste parole, se fate caso, sono brevi, sono semplici, però sono un abisso, o se volete sono
una montagna alta, per corrisponde alla loro semplicità anche una immensa profondità. Spirito, che vuol dire? Come lo spiegheremmo? Vedete, quando noi parliamo di Dio, alle volte siamo un po' troppo sicuri di noi stessi, perché siamo abituati a parlarne per intuizione, per comunione, ma molto meno per rivelazione. E anche quando ne parliamo per rivelazione, dobbiamo riconoscere che abbiamo, rispetto a tutto ciò che bisognerebbe dire, poco da dire. L'espressione conoscere Dio è un'espressione che è una porta che si apre su un altro universo. Siamo, ripeto, spesso un po' troppo sicuri di noi stessi. Allora, esaminiamo insieme alcune delle espressioni alle quali avevo fatto accenno. Dio è spirito, bellissimo, vuol dire che Dio è spirito. E ne sappiamo meno di prima, perché nessuno di noi ha mai visto lo spirito. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 24, è Gesù stesso che ci spiega questo. Giovanni 4, 24. Allora, cosa dice questa frase? Dio è spirito. E poi c'è un collegamento diretto a quelli che lo adorano. In realtà Gesù non ci vuole far vedere Dio in senso fisico, ma il Signore Gesù, per spiegare come bisogna adorare Dio, in spirito e verità, ci fa capire che bisogna adorare Dio in spirito e verità per un motivo, perché Dio è spirito. Noi molte volte vogliamo rendere il culto al Signore come piace a noi, non come Dio è degno. Gesù ci ha insegnato il contrario. Gesù ci ha insegnato che siccome Dio è spirito, i veri adoratori lo devono adorare in spirito e verità. Noi ragioniamo al contrario. Siccome mi piace, a Dio sicuramente gli piace lo stesso. In altre parole, dobbiamo sempre invertire le posizioni. Noi stiamo al centro dell'universo e Dio deve ruotare attorno a noi. L'affermazione di Gesù non è un'affermazione di carattere teologico, filosofico, che ne so. Il Signore Gesù ha detto semplicemente che Dio non ha un corpo, che Dio non è materia, che Dio è spirito, dunque è qualcosa o qualcuno che noi non possiamo in alcun modo immaginare, perché non corrisponde a nulla che noi abbiamo visto o sentito, perché noi viviamo, vediamo e sentiamo solo ciò che cade sotto i nostri sensi. Tatto, vista, udito, olfatto, gusto, il resto non lo sappiamo, lo possiamo intuire, immaginare. Quindi Gesù ci sta dicendo una cosa molto bella: Dio è infinito, non corrisponde a nulla che voi immaginate, quindi è al di sopra e al di là. Ne consegue che i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità. Ma dicendo Gesù che Dio è spirito, ci sta dicendo che Dio è una persona. Lo spirito non coincide con l'aria, lo spirito è una persona e Dio è la persona, la prima persona. Salmo 68, versetto 5. Mi leggete Matteo 5, 16. Il Padre vostro che è nei cieli. È chiaro che Gesù sta parlando del Padre che è nei cieli, ne sta dando un'indicazione dunque spirituale. E nel Salmo viene chiamato Padre degli orfani. Ora, il Padre che è nei cieli, il Padre degli orfani, necessariamente non è aria, è persona. Dall'inizio alla fine Dio non è qualcosa di vago, Dio è persona, è intelligenza, è volontà, è amore. Quando noi preghiamo, non preghiamo con un essere che c'è e non c'è, noi preghiamo con colui che non è intelligente di più, perché è colui che ci ha fatto intelligenti. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Dio è spirito, vuol dire che Dio è persona. Perché quando preghiamo alle volte sembra che noi stiamo parlando con un Dio che non sa, che non capisce e che ha bisogno di essere guidato? Perché alle volte quando noi preghiamo quasi sembra che parliamo con un Dio che c'è, non c'è, forse sa, forse non c'è o non c'è più. Dio è persona. Infatti lo chiamiamo Padre, Lui è tu. Io sono colui che è. Dio è spirito, vuol dire dunque che Dio è persona. Dio è spirito vuol dire che Dio è il creatore. Nel principio Dio creò i cieli e la terra e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio è spirito vuol dire che Dio è invisibile. Il fatto che è invisibile non vuol dire che non c'è, vuol dire che noi siamo limitati. Il fatto che noi non vediamo Dio non vuol dire che a Dio manchi qualcosa, cioè il corpo. Vuol dire un'altra cosa, vuol dire che noi non possiamo vederlo. La limitazione non è in Dio, la limitazione è nostra. Dio è spirito. E queste sono le affermazioni che riguardano Dio. Ci sono delle conseguenze però. E le conseguenze riguardano il culto che rendiamo al Signore. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Allora qui dobbiamo fare una parentesi. Dobbiamo renderci conto di qualcosa. I veri adoratori faccio una domanda, cosa vuol dire adorare? Pregare. Mi dice una sorella che è un po' più grande di me. È una generazione, perfetto. Se io chiedessi a un giovane cosa vuol dire adorare, che mi risponde? No, fa piacere, perché di solito i giovani oggi ti dicono vuol dire adorare il Signore, vuol dire cantare, lodare, e sta cosa. Adoriamo il Signore vuol dire che, a me pare di capire, altre volte devi cantare un'ora e un minuto pregare. Allora, veniamo alla parola di Dio. Adorare esattamente vuol dire quello che ha detto la sorella e quello che ha detto il fratello. Letteralmente vuol dire prostrarsi, cioè mettersi con la faccia per terra. Infatti i cristiani Gesù li chiama adoratori. Però, attenzione, ci avete fatto caso? I veri adoratori, il che vuol dire che ve ne possono essere anche di falsi. Allora, i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Vedete che il culto che dobbiamo rendere al Signore è legato alla natura di Dio. Non è Dio che è legato ai nostri capricci. E siccome Dio è spirito, bisogna adorarlo in spirito e verità. Cosa vuol dire adorare in spirito e verità? Vuol dire servire il Signore con un animo rigenerato e secondo la sincerità. In altre parole, non può offrire il culto al Signore uno che è nel peccato. Noi non possiamo fare cantare e pregare i peccatori. I peccatori non possono né cantare né pregare, se devono convertire. In italiano, cosa vi voglio dire? Se il Signore non ti salva, non ha senso adorare, ha senso soltanto ravvedersi. Ma chi è nato di nuovo, allora sì, deve rendere al Signore il culto, secondo uno spirito rigenerato e secondo la verità, la sincerità, la trasparenza che ci viene dall'opera della grazia. Dio è spirito. Allora, chi è Dio? Parlami dell'essenza di Dio. Ma non lo so, Dio è infinito, però so che Gesù ci ha insegnato che Dio non è fatto di materia, non è come un uomo, è spirito, è la prima persona, è creatura. E per questo a Lui va reso il culto, l'adorazione, il servizio in spirito e verità. Infatti Gesù dirà alla donna samaritana, da ora in poi, né qui né a Gerusalemme, ma in qualunque posto, chiunque ha un cuore rigenerato, servirà il Signore. Quando noi siamo a casa da soli o quando siamo insieme, noi rendiamo il culto al Signore. Anche quello è un servizio, quando siamo insieme e quando siamo da soli. Dio è spirito. Poi la seconda affermazione, Dio è luce, prima Giovanni 1,5. Che vuol dire Dio è luce? È un'espressione così bella, ma anche così semplice, Perché nel momento in cui diciamo Dio è luce, stiamo dicendo che Dio è qualcosa di splendente, di puro, di bello. Le tenebre fanno paura, la luce invece attrae. Allora, Dio è luce, Salmo 119, versetto 105, è una lampada. Cosa intende la luce? La luce è che cosa? Conoscenza. Ciò che si vede si conosce. Infatti la parola di Dio è come una luce, una lampada, un versetto che conosciamo molto bene, vero? E cosa indica quindi? La conoscenza della verità. Dio è luce. Ed è luce nel senso che egli indica perciò colui che, scusate, il termine luce indica colui che noi dobbiamo, non possiamo, dobbiamo conoscere. La luce attrae, la luce non impaurisce, la luce è purezza. Efesini 5, 8 a 14. Eravate tenebre, ora siete luce nel Signore dopo la salvezza, comportatevi come i figlioli di Dio, come figlioli di luce. Dio è luce, vuol dire che Dio si fa conoscere, che dobbiamo conoscere Dio, ma vuol dire anche che Dio è purezza, Dio è santo. In Lui non vi sono tenebre alcune, scriverà ancora Giovanni. In Dio non vi sono angoli nascosti e quindi angoli che ci devono far paura. Dio è luce, bontà, giustizia, verità. Bontà, cos'è la bontà? La bontà è l'attitudine a fare il bene. Giustizia, cos'è la giustizia? È l'attitudine a fare ciò che è giusto. Verità, cos'è la verità? Questo è già un po' più complesso. Tutto ciò che comunque è certo, è sicuro, è eterno. Dunque, Paolo nel passo che sta leggendo la sorella dice che perché siamo figlioli di luce noi dobbiamo avere l'attitudine a fare il bene, l'animo volto al bene. Dobbiamo camminare secondo la volontà di Dio e la giustizia e dobbiamo vivere secondo la verità della parola di Dio ed essere schietti, sinceri. Perché siamo figli di luce. Dunque, Dio è luce, cosa vuol dire? Che Dio è buono, giusto ed è verità. Esaminando, vagliando ciò che è gradito al Signore, perché il Signore è luce. Siccome sono un figliolo di luce, dunque devo fare ciò che è gradito a Dio, che è luce. Questo va esaminato. È un'attività che dovremmo fare più spesso, esaminare. Tutti abbiamo la TV a casa, e non solo, ormai il PC, il computer. Però dinanzi ai mezzi di comunicazione, vuoi la TV, anche il giornale, anche la radio e anche il computer, tendenzialmente noi non esercitiamo capacità critica, il discernimento. Siccome l'ha detto la TV, è vero. Siccome è scritto sul giornale, è vero, oggi come oggi, siccome l'ho letto sul computer o su WhatsApp o quello che è vero. Se compare in TV è una persona importante, se non è mai comparso in TV non vale nulla. Se parla nel video è intelligente, quello che non parla mai nel video sarà uno sciocco comune. Pensateci, è così. E spesso noi beviamo dalla bocca di chi non è né buono né giusto né vero, perché magari dopo qualche mese scopriamo che finisce in galera, o dopo qualche anno. Esaminate ciò che è giusto. Dovremmo sempre vagliare tutte cose alla luce della parola di Dio. Abbiamo da parte del Signore un dono, è anche una responsabilità, che è il discernimento. Siccome Dio è luce, allora il metro è bontà, giustizia e verità. Non partecipate, non abbiate parte con le opere che non portano un frutto eterno delle tenebre, che siamo figlioli di luce. ma piuttosto denunciatele. Lì per denunciare intende, altrove nella Riveduta e nella Diodati è scritto riprendetele, cioè nel senso dite che non è giusto, distaccatevi, distanziatevi, opponetevi. Tutte le cose denunciate dalla... Allora, quando accendiamo la luce scopriamo le magagne o no? Giusto? Penombra, casa è pulita. L'indomani, grande, già le sole ridono, no? Ecco, luce, patapunfere, incomincia a vedere disordine, le cose, lì sono guai, soprattutto per i mariti. Ma questo vale per tutto, da casa a tutto, no? Quando la luce illumina, si vede fuori. Allora, Dio è luce, bontà, giustizia, verità. E quando splende il Signore, si vedono tutti i difetti. Ecco perché la luce denuncia, perché fa emergere. Allora, siete mai stati dal medico, dal dermatologo? Siete mai stati? Capito mai? Oh, visto? Allora, cosa fa il dermatologo quando uno va e dice guarda c'ho un accrocco, come si chiama, un coso, no? Una lente con la luce, la mette su, illumina e vede ingrandita la pelle. E quindi dice, oh, che brutta macchia che ha, che neo, non si preoccupi, va bene, va male, eccetera, eccetera, eccetera. Ha bisogno di ingrandire e di illuminare, perché ha bisogno di vedere, ma di vedere bene. Quella è la funzione della luce, la lente ingrandisce, la luce ingrandisce, ingrandire non è sufficiente, bisogna illuminare. Non è sufficiente capire, c'è bisogno sempre che il Signore illumini con la sua luce affinché ci rendiamo conto. Ora, Dio è luce, giustizia, bontà, verità. Da dove eravamo partiti? Chi è Dio? L'essenza di Dio. Come vedete, la parola del Signore non dice Dio è fatto così, così e cos'ha, ma piuttosto la parola del Signore è molto più semplice e al contempo però profonda. Di Dio ci dà degli elementi, perché è infinito, quindi non lo capiremmo, non potremmo e non potremo capirlo mai, però ci dà degli elementi che riguardano, se volete, la sua natura, Dio è spirito, di conseguenza il culto che gli dobbiamo rendere. Qualcosa che riguarda il suo carattere, Dio è luce, di conseguenza il modo come dobbiamo vivere, come figlioli di luce. Vedete che la Bibbia non dice mai Dio è, ma piuttosto, rivelando alcuni aspetti di Dio, collega sempre a noi, come i figlioli di Dio devono camminare. Cosa voglio dire? Che la parola del Signore non soddisfa mai le nostre curiosità, ma semmai la parola del Signore ci aiuta e incoraggia la nostra fedeltà. Quello che il Signore ci fa sapere di sé non serve per appagare noi, ma serve per aiutare ognuno di noi. Questo per quel che riguarda l'espressione, appunto, Dio è luce. Perché la luce serve a illuminare, a far vedere, poco fa dicevo, si vedono difetti, ma anche cose belle. Quanto è bello il mare lo si vede quando brilla il sole, non quando è buio pesto. Allora, la nostra comunione col Signore deve essere una comunione piena, completa. Voi pensate quanto alle volte invece è distratta, superficiale. Noi alle volte ci mettiamo dinanzi al Signore, ripeto, come se il Signore, Lui deve appagare noi. Accetta Gesù perché avrai la gioia, accetta il Signore perché avrai l'amore. Ed è vero, ma poi alla fine, alla lunga, sembra, in altre parole, che Dio serve soltanto per soddisfare noi. Sembra quasi che Dio sia soltanto una specie di, che vi devo dire, scusatemi, un complesso multivitaminico, che lo prendi e stai bene. Ma non è così. Noi invertiamo i ruoli. Dio sta sopra e noi stiamo sotto. Dio sta al centro e noi rodiamo attorno, semmai. Dio non ha alcun vantaggio della nostra conversione, noi sì. Perché Dio, una bocca in più o in meno che dice gloria a Dio, non è che gli cambia granché. Ma Dio non è vanitoso, non ha bisogno della tua o della mia lode. Dio è amore, è un altro discorso. Quindi, torniamo, Dio è spirito, Dio è luce. Abbiamo letto il passo poco fa di Corinti, e quindi attenzione, nella prima lettera di Giovanni abbiamo delle indicazioni interessanti. Primo capitolo, versetti 6 e 7. Allora, attenzione, siccome Dio è luce, abbiamo letto, facciamo attenzione anche a tre pericolose convinzioni. La prima, non è vero, è sbagliato, ma non è vero che il peccato interrompe la comunione del credente con Dio, tanto Dio perdona tutti. È vero. Il peccato interrompe sempre la comunione con Dio. Ed è questo il grosso problema, il grosso ostacolo. Noi alle volte gli ostacoli pensiamo che siano soltanto psicologici o fisici. Psicologici, sono nervoso. Fisici, sono stanco. Ma è possibile un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, un mese e non si ha non solo comunione con Dio, non solo non si avverte la presenza di Dio, ma non si vive in modo degno di Dio? È possibile? No, non è possibile. C'è qualche altro problema. E l'opera del Signore in noi non potrà mai essere completa se non viene rimosso l'ostacolo. Cioè, ma io sono convertito, non pecco. Seconda grande errore, scusate. E cioè che il peccato, tutto sommato, è connaturato nell'uomo e nel credente c'è, ma insomma, poi non è così grave. Allora, peccato è peccato. Ora, alle volte sembra che il rancore, quella piccola invidia, siano piccole cosucce che tutto sommato agli occhi di Dio sono trascurabili. Ma non è così. Sono trascurabili ai nostri occhi, non agli occhi di Dio. Dio è luce e non può tollerare alcun ostacolo. Che poi per misericordia lui rimuova, questo è un altro paio di maniche, però per rimuovere la luce deve evidenziare, e quando evidenzia deve essere ciò che non va tolto. Per essere tolto deve essere confessato. Questa è un'altra idea sbagliata. Giovanni, vedete, c'è della serie: il Signore mi perdona, il Signore mi ama così come sono. Che vuol dire il Signore mi ama come sono? Sembra quasi che sia automatico il perdono di Dio. No, va confessato al Signore il proprio stato, e dopo che viene confessato il Signore ci perdona. Nella vecchia religione ci insegnavano a confessarci con... Dice, ora qualcuno ci chiede, dice, ma voi in chiesa vi confessate? E di solito rispondiamo, no, sbagliato, noi ci confessiamo, ma ci confessiamo con il Signore. Ci siete? Quanti di voi vengono dalla Chiesa Cattolica? Pochi. Gli altri quindi non mi capiscono forse. Cosa vuol dire andare al confessionale, inginocchiarsi e sentirsi dire che cosa hai fatto? È imbarazzante, no? Che poi uno, capirai, gli omicidi proprio, no? A bizzeffe ne abbiamo fatti. Però, cosa hai fatto? Il problema è che dovevamo, almeno io mi dovevo confessare per forza, perché sennò non mi facevano fare il campionato. Era così, se dovevi giocare a pallone ti dovevi andare, e quindi diciamo che erano delle conversioni forzate, va? Però e andavi, si andava, dice cosa hai fatto? E ti dovevi pensare che hai fatto, ora 8, 9, 10 anni, 11, 12, insomma, che te vuoi aver fatto? E allora lì il sacerdote ascoltava, secondo me si annoiava come a che, perché le stesse cose, e diceva fai un tot preghiere. E ci spostavamo in un ginocchiatoio pubblico, dove stavamo là tutti in fila, sti ragazzini, a pregare. Soltanto che sulla parete in alto c'era un grandissimo crocifisso, col capo reclinato, quindi se stavi giù, alzavi gli occhi, incrociavi lo sguardo della statua. E lo sguardo era lo sguardo del morente. Quindi aveva gli occhi rigirati così, mentre scendevano la cosa, il sangue, sbuccia le ginocchia tutte sanguinanti, la cosa. E io mi ricordo bambino, alzavo io e facevo, vabbè basta, non lo faccio più, buono, non mi guardare così, perché era una cosa impressionante. È pur vero che dopo un quarto d'ora era già passato tutto, voglio dire, tutte le contrizioni varie, perché si usciva fuori, si giocava a pallone, e quando si gioca a pallone si sa, quando è guerra, quindi tutto l'amore, la consacrazione, la cosa belle che andate a farsi, se mi concedete l'espressione, friggere. Quando abbiamo ascoltato l'Evangelo abbiamo imparato che Gesù non ci guarda, non è morente, borimbondo e sbucciato, perché Gesù è morto, ma è pure risorto e siede alla destra del Padre. Abbiamo imparato che la confessione la dovevamo fare non a un uomo, per quanto rispettabile, per carità, è morigerato, è puro, è quello che volete, ma la confessione l'aveva fatta direttamente chi è stato offeso, cioè a Dio. E abbiamo scoperto un'altra cosa, mi pare, no? Che non è la lunghezza delle preghiere, ma è la sincerità della fede nell'opera del Signore Gesù a farci ottenere il perdono del Signore. Ci siete? Bene, allora, Dio è luce, dunque, è un'affermazione, vedete quante conseguenze porta, poi, ma facciamo attenzione, appunto perché Dio è luce, non pensiamo che il peccato non interrompa, interrompe anche il peccato che noi chiamiamo piccolino, perché non esistono peccati grandi e piccolini, esistono peccati pubblici e privati, quelli che gli altri vedono, quelli che rovinano le famiglie e sono gravi, ma anche quelli che sono nel cuore, che gli altri non vedono, ma alla lunga rovinano comunque. Vorrei spiegarmi meglio. Cioè, sai, il peccato, ora io non vorrei entrare, dico una cosa, sai, l'omicidio è grave, ci credo, hai tolto uno di mezzo, hai rovinato una famiglia e non so cos'altro, certo che è grave. E quindi è un peccato grave, bene, è anche una violazione della legge, devi andare in galera, ci siamo. È un peccato pubblico che ha delle conseguenze, l'odio, quello no, perché giustamente il giudice non può sanzionarlo, è dentro, ma voi pensate l'odio quanto danno fa comunque. Agli occhi di Dio il peccato è grave. Gesù ci ha detto, voi avete sentito, fu detto non uccidere, io vi dico che chi odia. Poi che ci dobbiamo alle volte aggiustare le cose a modo nostro, sa, il Signore conosce l'amore, perché poi vengono fatte le graduatorie, no? Fra i vari peccati, è sbagliato, la Bibbia è chiara. Ora, questo per quanto riguarda appunto l'affermazione Dio è luce. C'è la terza affermazione, non solo Dio è spirito, non solo Dio è luce, ma la terza affermazione Dio è amore, che è quella che piace di più a tutti. Io non ho mai visto in una chiesa scritto Dio è luce o Dio è spirito, ma ne ho visto sempre Dio è amore, Dio è amore, perché ne piace a tutti, giusto? Perché l'amore è come il variegato alla nocciola. L'amore è una cosa che è troppo bella. Perché quando uno dice Dio amore già ci siamo sciolti tutti. Il punto è che alle volte forse noi non abbiamo idea di che cosa vuol dire amore riguardo Dio. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo che la parola del Signore, cito soltanto alcune caratteristiche, ci insegna che l'amore di Dio, per esempio, rispetto alla causa è eterno. Cioè Dio non ha iniziato ad amare, Dio è amore sempre. Il nostro amore è condizionato dalla simpatia, dall'empatia, dalla condivisione, da chi gioca volete, no? Dalle affinità. L'amore di Dio no, è eterno, è sempre stato, anche perché poi la Bibbia non dice Dio ama, ma abbiamo letto Dio è amore. Geremia 31,3, bello, questo è un verso che piace a tutti noi ed è bellissimo. Io ti amo di un amore eterno. Sempre uguale, quando non meritavamo d'essere amati, Dio ci ha amato. Però facciamo un altro passo avanti. L'amore, rispetto il fine, cosa si propone l'amore di Dio? Qual è il fine? Perché Dio ama? A parte il fatto, ripeto, che la Bibbia dice che Dio è amore, non dice che Dio ama semplicemente. Quindi Dio in sé è amore. Ma la Bibbia ci insegna che Dio si propone qualcosa. Il qualcosa è il bene. Prima Giovanni 4,9. Quindi, in questo si è manifestato l'amore di Dio. In che cosa? Nel dono del suo figliolo. Vedete che l'amore non è sentimento. L'amore di Dio non è affetto. L'amore di Dio è dono di sé. Ha dato il suo unigenito figliolo. E vedete che l'amore di Dio non è il piacere dell'umanità, ma è il bene. Noi mettiamo sempre insieme le parole amore e piacere. In realtà non è così. L'amore persegue il bene della persona amata e alle volte il bene non collima col piacere. Esempio banale, però, quanti di noi amano finire in sala chirurgica per farsi operare? Quanti di noi vorrebbero, non vedono l'ora, almeno una volta all'anno io voglio un intervento chirurgico, anestesia completa, quanto mi piace? Nessuno, spero. Ma c'è poco da fare. Quando ne abbiamo bisogno non sarà piacevole, ma per il nostro bene dobbiamo sottoporci per esempio a delle cure. Vedete che il bene non coincide col piacere? Facciamo un passo indietro. Quante sberle abbiamo preso da papà e da mamma? Per esempio, papà me ne ha date pochissime botte. 3 volte, ma me le ricordo tutte. Mia madre non me le ricordo, perché mi suonava tutti i giorni. Quindi tutti i giorni, per 8-9 anni, alla fine diventa un'abitudine. Al punto che capitava pure che qualche volta, ingenuo, diceva a mamma, dico, mamma, ti hai visto oggi la sera? Che non è stato bravo, perché non mi hai dato botte? Che era un evento, va, che passava l'annata senza... E le botte che ora i figli non, no, assolutamente, ora non, per favore, i bambini, io infatti vedo che ci sono ragazzi che picchiano i genitori, il contrario, per insegnargli l'educazione. Ora assolutamente non si può, perché ora siamo tutti intellettuali, però non credo che i nostri genitori ce l'hanno suonate perché ce l'avevano con noi. Serviva per insegnare, alle volte anche per punire. Uguale, non sempre il bene coincide col piacere. L'idea che Dio è amore e quindi fa fare tutto è sbagliata. Dio è amore e Dio persegue il nostro bene. E alle volte, non sempre, il nostro bene non coincide con quello che ci piace. Noi non amiamo le prove, le difficoltà, eppure Dio le permette. Noi non amiamo passare per determinate situazioni, eppure Dio le permette. Dio è amore. Dunque l'amore di Dio rispetto alla causa è eterno, rispetto il fine e il bene, l'amore di Dio rispetto alla volontà è immutabile. Triste, no? Scusate sempre i miei esempi un po' balordi. Triste, si è rotto quel matrimonio, che ai giorni nostri è quasi comune sta cosa, giusto? Eppure io me li ricordo quando ti amo, mi ami, mazzi di rose, poesie, violini, e poi tu qui presente vuoi sposare per tutta, sì, e di solito la mamma mangia, piange, poi tu, sì, poi cos'è successo? Un anno, due anni, tre anni, non lo so, cosa, ad un tratto uno dei due si sveglia, ora i motivi potrebbero essere tanti, una frase che secondo me è atroce: non provo più nulla per te. Complimenti, coltellata nello stomaco, morte subitanea. L'affetto, l'amore umano, alle volte viene meno. L'amore di Dio rispetto alla volontà è immutabile. Non dirà mai Dio non ti voglio più bene, non provo più nulla per te. E Dio ha dato una garanzia sicura, ha dato il suo unigenito figliuolo, non lo darà, l'ha dato, è morto, è risorto, è un pegno, è una garanzia. L'amore di Dio è legato alla volontà, Dio vuole amarci. A noi viene difficile unire l'amore all'intelligenza e alla volontà. Per noi amore è una cosa che ti viene così. No, a un certo punto, e due si innamorano, che ne so, oppure è qualcosa, l'amore è qualcosa che non controlli. Ad amor non si comanda. Dante, no? Cosa del genere. Non si comanda, è irrazionale, l'amore è irrazionale, non si controlla. L'amore di Dio non è così, Dio è amore, l'amore di Dio è intelligente, l'amore di Dio è volontà. L'amore di Dio non viene meno, non si altera, l'amore di Dio è concreto. In altre parole, Dio non ci ama, di più, Dio ci vuole amare. Dio ci ama di un amore ragionato, voluto, se volete calcolato, e per questo l'amore di Dio è certo, sicuro, forte, determinato, infinito. E l'amore di Dio è puro, santo. Pur amandoci, non perde di vista la santità, la purezza. Pur amandoci, non perde di vista il fine, non è indulgente. Sì, vabbè, ma stavolta chiudo gli occhi. Ebrei 12:6-7. Vedete? L'amore di Dio non è indulgente. Noi spesso pensiamo che così debba essere, ma l'amore di Dio in questo senso è, passatemi insomma l'espressione forse, ma è severo, non è severo, più che severo è retto, è equo. E nella Bibbia abbiamo tre immagini riconducibili all'amore di Dio. Dio si paragona a un padre, ad una madre e a uno sposo. Si paragona al padre perché è colui che dà la vita, e l'ha letto poco fa il fratello. Dio è padre che disciplina, ma si paragona anche ad una madre nel libro di Isaia. È chiaro che la Bibbia, stando alla statistica, parla molto più di Dio come padre, perché il richiamo è la figura maschile, perché è colui che dà la vita, colui che crea, ma ci sono almeno due passi in Isaia che parlano di Dio, dell'amore di Dio tenero come quello della madre. Isaia 49:15. È una bellissima immagine, no? 66:13. Sono due immagini molto belle. Una che richiama l'amore della mamma che dura sempre per tutta la vita, e l'altra la consolazione. È chiaro che nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte che Dio è madre, è scritto che Dio è padre, ma è sempre un paragone. Ciò non toglie che questa immagine rimane. Ora, l'immagine, l'amore paterno, l'amore materno, l'amore coniugale, lo sposo, e sono gli amori, chiamiamoli generi d'amore, che sono più alti, più puri. Allora, servono ad illustrare, in qualche modo, a farci capire come, cosa vuol dire Dio è amore. Pausa. Allora, a proposito della prima domanda, se qualcuno in piazza ci chiedesse, agissi, chi è Dio? Noi riusciremmo a rispondere stando all'intuizione e alla comunione, ma chiesi, riusciremmo a rispondere stando alla rivelazione della parola di Dio? La parola del Signore ci insegna, ci dà delle descrizioni, se volete, non stabilisce come è Dio, ma di Dio ci dà delle indicazioni che sono sicuramente utili. Dobbiamo essere in grado di parlare di Dio anche per la rivelazione, non solo l'intuizione, non solo la comunione, ma anche attraverso la rivelazione, cioè la scrittura. E i passi della parola di Dio ci spiegano che Dio è spirito, è amore, è luce. Ma la Bibbia ci insegna anche qualcos'altro. A proposito, ci spiega, o perlomeno non ci spiega, ci dice che Dio è trino. E qui, sulla dottrina della Trinità, sapete bene che si aprono grandi polemiche, ma è importante. La Bibbia sembra alle volte dirci cose contrastanti, che Dio è uno, eppure nell'unico Dio vi sono tre persone. Ma è una verità fondamentale. Allora, Deuteronomio 6,4, Matteo 28,19, che non leggiamo, lo conosciamo a memoria, no? Dai, andiamo a leggerlo, su, Matteo 28,19. Allora, Deuteronomio, Dio è uno, poi andiamo a Matteo e Gesù ci dice che Dio invece andate a battezzare nel nome del Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Tutto l'insegnamento della Bibbia volge verso questo indirizzo, insomma. Dio è uno, ma nell'unico Dio vi sono tre persone. La parola di Dio non spiega, però la parola del Signore afferma questo. Ed è una verità fondamentale, a parte che non esistono verità non fondamentali, ed è una verità biblica irrinunciabile. Mi insegnate che spesso ci si imbatte in sedicenti cristiani che affermano che Dio non è trino, che Gesù non è il figlio di Dio. Ora, la Bibbia a riguardo è chiara. E questa verità va ribadita. In Dio vi sono, dicevamo, tre persone e tutte e tre sono Dio, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre è Dio, il Figliuolo è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Nelle dispense avete tutto un elenco di versetti, non ve li faccio leggere, ma andateli a leggere a casa con più calma, con più attenzione, e confrontandoli vedrete che c'è poco da fare. O diciamo che la Bibbia è una cozzaglia, scusate, di libri confusi, oppure non c'è altra via d'uscita. Necessariamente noi dobbiamo riconoscere l'unità di Dio e al contempo la Trinità. Altrimenti non c'è una terza via, talché le tre persone sono coeguali e non sono subalterne una all'altra. Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci fate caso che Gesù non dice nel nome del Padre, poi del Figlio e poi dello Spirito Santo. Ma sono tutte e tre sullo stesso piano, Padre, Figlio, Spirito Santo. Addirittura Figlio e Spirito Santo sono uniti da una E, da una congiunzione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sullo stesso piano. Nel nome del Padre, Gesù ha chiamato nei Vangeli più volte Dio Padre nostro, nella famosa preghiera Padre nostro che sei nei cieli. Nome del Figlio, di se stesso ha detto in Giovanni, io e il Padre mio siamo la stessa cosa. E dello Spirito Santo, io me ne vado, ma vi manderò un altro consolatore, come me, rispetto a me, un altro. Quindi è come me, uguale a me. Poi possiamo incrociare i versetti, vi ho detto nelle dispense ce ne sono a bizzeffe, quindi non ve li faccio leggere tutti, leggeteveli con calma. Me preme, però, stasera andare alle conseguenze pratiche, anche in questo caso. Perché ci sono delle conseguenze pratiche che derivano dalla dottrina della Trinità. La prima, l'umiltà. La dottrina della Trinità non è comprensibile con l'uso della ragione, perché è propria e inerente alla natura di Dio. Dovremmo perciò essere abbastanza umili da rimanere disarmati dinanzi all'infinità di Dio e non avere la presunzione di spiegare ciò che non riusciamo a spiegare. È così, ma non è comprensibile per la ragione umana, perché va oltre la nostra stessa ragione. È così perché la Bibbia lo dice, ma capire come, questo va ben oltre le nostre capacità. Possiamo fare mille esempi, quante cose noi sappiamo che sono, però non riusciamo a spiegarle. E allora, quante volte ci capita di, che so, ascoltare un medico, un insegnante, un professore, che ne so, un ingegnere, uno scienziato, ai quali chiedono pareri, li ascoltiamo, dicono delle cose belle, sappiamo che è così. Se l'astronomo mi dice che vi devo dire, lo spazio infinito e i buchi neri, io so che è così, però quando me lo spiega, è peggio, mi si mette alla lavagna e incomincia a scrivere delle infinite, non so, equazioni, non ci capisco niente. Se a un certo punto Einstein va alla lavagna per spiegarmi che cos'è la luce, la massa, quelle cose là, io lo so che c'è la luce, la vedo. So all'incirca cos'è la massa, ho sbattuto il muso contro il muro, però non lo capisco perché va ben oltre le mie comprensioni. Io so che ho un cuore, ma se il cardiologo mi spiega tutte le funzioni fisiologiche del cuore, io lo so che ho il cuore, so che ce l'hai pure tu, qualcun altro forse no, vabbè, però se mi incominci a spiegarmi le cose, non le capisco, vanno oltre la mia comprensione. La Bibbia afferma che Dio è trino, questo è dato, ma un'altra cosa è avere la presunzione di capire e di spiegare, perché va ben oltre la nostra stessa comprensione. Quindi la dottrina della Trinità è una buona lezione, un buon modo per ridurci a umiltà, se volete intellettuale, ma è anche una dottrina che ci conduce all'adorazione, nel senso che intendevo poco fa, cioè alla sottomissione dinanzi a Dio. E infine è una dottrina che ci dovrebbe indurre alla riflessione, a riflettere, a fermarci un attimo e a riflettere. Noi molte volte riflettiamo e meditiamo sui nostri fatti, sulle nostre situazioni, perché mi succede, perché mi capita, perché quello e quell'altro. Quante volte noi abbiamo provato a meditare invece? Molte volte quando preghiamo, noi preghiamo per gli altri e per noi, il che va bene, eh? Ma quante volte abbiamo, piuttosto che chiesto, meditato su Dio? I cherubini, Isaia, famoso, capitolo 6, cosa facevano? I cherubini erano completamente presi dalla presenza del Signore, santo, santo, santo. Allora, la dottrina della Trinità ci dovrebbe indurre a riflettere sulla ricchezza delle opere di Dio e sulla, per quello che si può, profondità, bellezza di Dio stesso. La ricchezza, le opere delle singole persone, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. La completezza, la bellezza di Dio. Impariamo, perché si impara, ad essere alle volte presi da Dio per dimenticare noi stessi. Impariamo ad essere in preghiera, nella meditazione, nella lettura della parola di Dio, essere distratti da Dio, distratti dalla nostra realtà quotidiana, per guardare solo il Signore. Scusate, ma Gesù sul monte della trasfigurazione, che cosa ha fatto? Quando il Signore Gesù è stato trasfigurato dinanzi ai discepoli, che cosa ha fatto? Perché Pietro ha detto, dice, che bello, rimaniamo qui, facciamo la tenda, cioè, e noi facciamo sempre battute su Pietro. Volevo vedere noi cosa avremmo fatto al posto suo. Perché Pietro si era completamente dimenticato di quello che aveva lasciato giù. E la descrizione che ci viene fatta nei Vangeli è una descrizione davvero parziale. Gesù ebbe delle vesti sfolgoranti come quelle che nessun lavatore di panni sulla terra sarebbe mai riuscito, e udirono una voce dal cielo: questo è il mio diletto figliuolo, Marco. Troviamo spesso questa espressione: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E avevano completamente dimenticato tutto. Perché Gesù fu trasfigurato? Sì, in figura, per prepararli alla risurrezione, quello che volete. Però vedete l'effetto? Allora, questo ci dovrebbe accadere. Se noi continuiamo ad essere troppo presi dalle cose nostre, le nostre preghiere, la nostra comunione sarà soltanto per le cose nostre. Dovremmo imparare a fare questo, ad essere distratti. Per lodare, per onorare il Signore. La dottrina della Trinità serve anche a questo, a dire: Signore, mamma mia, quanto non capisco, quanto siamo piccoli, eppure Signore, quante opere belle fai e quanto tu sei grande. È una dottrina che non serve per litigare con i testimoni di Geova, così ci siamo capiti, ma serve per indurci ad umiltà, dicevo, alla sottomissione e alla riflessione. E dovremmo imparare in qualche modo questa, come chiamarla, arte? Non lo so, non è un'arte, però dovremmo imparare sempre di più ad avere questo, anche perché in gloria sarà così, eh? In gloria non credo che, molti si preoccupano, dice, ma io vedrò la nonna, dice, fratello, ma incontrerò mia moglie. Ma noi ci incontreremo con i fratelli e Giacobbe, scusatemi tanto, ma vi pare che noi andiamo in gloria, andiamo a vedere il Signore e a noi ci viene la curiosità di vedere come era fatto di faccia Mosè? A me non mi convince questa cosa. Penso che avremmo per la testa tutt'altro. Poi lascia che incroci uno con la barba e dice questo è Mosè, piacere, però credo che avremmo tutt'altro per la testa. Allora, cominciamo a imparare sulla terra, così quando arriviamo in cielo già ci siamo avvantaggiati un po' sui compiti. Questa è l'opera della conoscenza della dottrina della Trinità. Allora, facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo parlato dell'essenza di Dio. E abbiamo considerato alcune affermazioni: Dio è spirito, Dio è amore e Dio è luce. Non solo, abbiamo considerato anche la gloria di Dio, cioè la dottrina, l'insegnamento biblico che riguarda la Trinità. C'è un ultimo aspetto che dobbiamo considerare ed è fondamentale e riguarda a questo punto l'esigenza che noi abbiamo di Dio. Abbiamo nella prima lezione perciò parlato dell'esistenza di Dio, dell'essenza di Dio, però abbiamo visto che nei versetti di solito è collegata l'opera di Dio a quella dell'uomo, parliamo dell'esigenza che ogni uomo ha di Dio. C'era un tizio tanti secoli fa che diceva che in ognuno di noi vi è un vuoto a forma di Dio. Sono quelle belle affermazioni che acchiappano tanto, non vogliono dire niente. Perché l'esigenza che noi abbiamo, che ogni uomo ha di Dio, è un'esigenza insopprimibile e che Dio si è premurato di colmare. Allora, cominciamo dall'inizio. Perché ogni uomo, ne sia cosciente o meno, ha esigenza di Dio? La domanda più ovvia, alla quale la risposta più ovvia è: perché l'uomo è una creatura di Dio. L'anima mia scritto nel Salmo, l'anima mia è assetata di Dio, dell'Iddio vivente. Perché? Domanda. Perché? Perché? Perché tutto ritorna a ciò a colui che l'ha fatto. Noi siamo creature di Dio, siamo limitati, non possiamo stare senza Dio. Io conoscevo una ragazza che era stata adottata e questa ragazza adottata, arrivata all'età della ragione, venne a sapere dai suoi genitori adottivi che non era la loro figliuola e venne a sapere che non solo non era la loro figliuola, ma che i suoi veri genitori l'avevano, se ne erano praticamente sbarazzati appena nati. Questa ragazza non trovò pace fino a quando non trovò i suoi veri genitori. È un richiamo naturale, a meno che non superi, però è un richiamo naturale, cioè io voglio sapere chi è davvero mio padre e chi è davvero mia madre. Ha smosso cieli e terra per mettersi sulle tracce, 18 anni dopo, sulle tracce dei suoi genitori, per trovarli, perché li voleva vedere in faccia. E non solo ha smosso cielo e terra, ha pure viaggiato tanto, fin quando è arrivata dinanzi a una porta, dietro la quale c'era sua madre. Il padre era morto. Perché? Non ti manca nulla. La tua famiglia adottiva ti ha dato tutto, anzi sei benestante. Perché devi scoprire una donna invece che è povera, la tua vera mamma, che è povera e che ha una storia squallida alle spalle che ti farà soltanto male? Perché? Perché? Perché c'è poco da fare. Si direbbe volgarmente il sangue chiama. Allora, molto di più accade nell'uomo rispetto a Dio. Perché sei arrabbiato? Perché sei inquieto? Perché bestemmi? Perché ti fai? Perché? 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 Perché mi manca? Giusto? Cosa ti manca? Mi manca la pace? Mi manca l'amore? No! Non cosa, ma chi? Perché siamo creature di Dio, abbiamo esigenze di Dio. Il punto è che la stragrande maggioranza dell'umanità non lo sa. Che non gli manca cosa, ma gli manca chi. E questo perché si è creature di Dio. E creature di Dio, Genesi 1:26. E questo, capitolo 1. Poi c'è il secondo racconto della creazione dell'uomo, Genesi 2:7. Formò, allora, non è vero che Dio lo ha formato dall'argilla. Ogni tanto sento questa cosa, no? Il Signore formò dall'argilla, l'acqua, la terra. Calma, boh, non c'è acqua, non c'è argilla, non c'è niente. Quello è il ceramista, è un'altra cosa. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Traduzione. Dio è il creatore. Due, l'uomo ha una evidente, chiara componente materiale. Ora, come dalla terra, vabbè, comunque, ha una componente materiale. Allora, se gli soffia, Dio forma, se gli soffia nelle radici, vuol dire che, possiamo immaginare ora io, che insomma abbia dato una forma, no? Però è sempre un pezzo di terra, fino a quando Dio soffia nelle narici. Cosa vuol dire? Che è vero l'uomo ha una componente materiale, ma è altresì vero che l'uomo ha una componente spirituale e che questa componente spirituale non è frutto di null'altro se non dell'intervento di Dio stesso. Ricordate quello che sto dicendo a proposito del discorso inerente al ritorno, alla necessità, all'esigenza di Dio. Gli soffiò un alito di vite nelle narici. Ora, col naso cosa si fa? Si respira. E quando si respira si è vivi, quando non si respira non si è vivi. Ho scoperto l'acqua calda, però Dio dà la vita e gli dà anima. E l'uomo divenne un'anima vivente. Ricapitolando, uno, origine è Dio. Due, l'uomo è una componente materiale. Tre, l'uomo vive non in virtù della componente materiale, ma della componente spirituale, l'anima, lo spirito, quello che volete. Noi, l'uomo dopo il peccato, ha invertito completamente. È tutto aspetto materiale. Muscoloso, bello, bella, alta, basso, malato, storto, intelligente, attraente, disgustoso, tutti gli aggettivi che volete. E il peccato non ha fatto altro che letteralmente segare il ramo sul quale l'uomo era seduto. E quindi hai esigenza, c'è l'esigenza di Dio, ma non si capisce il perché. Perché? Perché in virtù di quella opera che Dio ha fatto e di quella componente spirituale, l'anima nostra si può essere abbeverata, soddisfatta soltanto da Dio. Noi appaghiamo, calmiamo l'arsura se beviamo l'acqua. L'anima nostra calma la sua arsura soltanto, materia con materia, spirito con spirito, soltanto se è soddisfatta in Dio stesso. L'insoddisfazione, la ricerca, il nervosismo, tutto quello che volete, è tutto riconducibile a questo primo aspetto. Cioè, l'esigenza dell'uomo è collegata alla sua natura, al suo stato di creatura. Non può fare a meno di Dio. E quando fa a meno di Dio, gli capita quello che è capitato ad Adamo. Cosa accadde ad Adamo e ad Eva appena peccarono? Ve lo ricordate? La prima cosa che capitò, quale fu? Si scoprirono nudi. Buongiorno. Non sappiamo da quanti giorni o da quanti millenni, l'hanno capito solo in quel momento. E hanno provato un profondo imbarazzo, virgola, la malizia, il senso di colpa. Perché accade un'altra cosa, la seconda, vi ricordate? Si vergognarono, poi no, accade un'altra cosa. Rispetto a Dio, scapparono, si nascosero, ebbero paura di Dio. È assurdo, no? Però è così. Hanno repulsa nei confronti di Dio. È assurdo, però è così. Fuggi da colui dal quale tu puoi ricevere il bene. E le cose oggi si ripetono, a livello di malizia, di imbarazzo, di paura. Di fuga nei confronti di Dio. Ma è esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare ogni uomo, scusate. Allora, l'esigenza che l'uomo ha di Dio è legata al suo stato di, e non solo, ma l'esigenza che l'uomo ha di Dio è collegato anche al suo stato di creatura e dunque anche allo stato di peccato. E torniamo all'ostacolo. Se non viene rimosso quello stato, non vi può essere la comunione con Dio stesso. L'esigenza di Dio comporta quindi che cosa? Comporta l'intervento di Dio per stabilire le cose, per stabilire l'ordine. Quali sono state le tre conseguenze del peccato? La prima conseguenza è la colpa. L'uomo colpevole dinanzi a Dio. La seconda, la corruzione. L'uomo è corrotto dinanzi a Dio. E poi la pena, la morte. A questo punto Dio è dovuto intervenire una seconda volta. L'uomo ha esigenza di Dio, ma al contempo vi è una barriera che non riesce a sormontare, oltre alla quale non riesce ad andare. T'arrampichi, ma scivoli. Ti sei inventato la religione, ma non serve a niente. Hai fatto l'ateo, peggio è stato. Cosa succede? Succede che la barriera deve essere abbattuta dall'altra parte, da Dio stesso. Allora Dio cosa ha fatto? Ha saltato la barriera, o piuttosto che saltarla, Dio ha fatto scendere dal cielo sulla terra il suo figliuolo. Il peccato poteva essere abbattuto con la violenza. Sodoma e Gomorra, fuoco su tutta la terra, tutti bruciati e via. Oh, Dio è giusto e lo può fare. Dio non ha buttato giù la barriera. Dio invece ha preso il nemico alle spalle. E quindi il figliuolo di Dio si è fatto carne. Non se l'aspettavano da nessuna parte e invece la salvezza era già fra loro. Gli angeli cantano in Luca e i pastori sentono, no? Osanna nell'alto dei cieli, vi ricordate? Oggi vi è nato un Salvatore in Betlemme. C'era tanti secoli fa una città che etrusca che creava problemi all'allora piccola Roma, si chiamava Veio, e per questioni economiche, di potere, insomma, litigavano, per farla breve, insomma, i romani pensarono che, i romani erano un poco, ora no, ma erano un poco prepotenti al tempo, va, volevano comandare, e pensarono bene di assediare Veio, ma non si riusciva perché era una città ricca, perché questi erano... E inventarono, perché la tradizione vorrebbe che erano più intelligenti degli etruschi, perché di solito chi vince c'ha sempre ragione, canta sempre come vuole lui, inventarono una cosa interessante, e cioè scavarono un tunnel sotto le mura di Veio, così che mentre le truppe attaccavano la città assediata e quindi i soldati di Veio erano costretti sulle mura per difendere, un corpo, un bel po' di legionari passarono sotto nel tunnel e sbucarono dietro le mura. E i soldati di Veio sulle mura si trovavano fra i due fuochi, chi attaccava da fuori e chi attaccava da dentro. Ci siete? Allora, se volete, il Signore ha fatto così. L'uomo si è asserragliato nella sua città di peccato e mai avrebbe aspettato quello che succedeva, cioè... alle spalle Dio aveva provveduto non il nemico ma il nostro amico, e la parola è stata fatta carne. Ma va, è già nato, sì, vi è nato oggi un Salvatore in Betlemme. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, compreso il diavolo, il quale non capì, non si rese conto, non... E questa fu l'opera che il Signore ha fatto. L'uomo ha esigenza di Dio, ma questa esigenza può essere colmata soltanto in questo modo, per mezzo dell'opera di Gesù, il quale è il mezzo attraverso il quale si ottiene la salvezza. Infatti ci sono tre parole nel Nuovo Testamento: propiziazione, riconciliazione, redenzione o riscatto, che parlano dell'opera del Signore Gesù. Leggiamo solo un versetto che è bellissimo, è fondamentale. Qualcuno l'ha chiamato il midollo della grazia o dell'Evangelo. Romani 3:25, si sta parlando di Gesù. Dio lo ha prestabilito nell'eternità già come un sacrificio. Traduzione: nell'eternità Dio aveva stabilito che il figliuolo doveva morire. E il sacrificio viene definito propiziatorio. Cosa vuol dire propiziatorio? Che avvicina. L'amore, dicevamo poco fa, persegue il bene. E spesso il bene non è il piacere. L'amore, abbiamo detto poco fa, l'amore di Dio, non solo persegue il bene, ma l'amore di Dio è concreto. Non è sentimento, non è lacrima, non è capelli al vento, ma l'amore di Dio è altro, l'amore di Dio è concreto, l'amore di Dio è il dono di se stesso. È più concreto di questo. Mediante la fede ritorna l'idea di sacrificio nel suo sangue. Allora, finora abbiamo parlato di mura, abbiamo parlato di creazione, non abbiamo parlato di sangue, eppure quello c'è bisogno. Perché è tanto grave il peccato non è un'offesa contro di noi, il peccato è un'offesa contro Dio. Tanto grave è il peccato, allora mediante la fede, è bello questo, eh? La fiducia, solo la fiducia nel suo sangue, non ci è richiesto altro che la semplice fiducia, io lo so, è sufficiente Signore, quello che tu hai fatto per la mia salvezza. La fede nel suo sangue, fede e fiducia, sangue e morte e sofferenza di Gesù, a noi solo la fiducia. Questo è amore, per dimostrare la sua giustizia. Così Dio ha dimostrato di essere giusto, non ha tollerato il peccato dell'uomo, ma l'ha fatto ricadere su Gesù. Allora, l'uomo ha esigenza di Dio, ma l'uomo può ricevere perdono e grazia soltanto per mezzo del sacrificio di Gesù. Non cosa, ma chi? Ma il chi non è vagamente Dio. Chi è? Il figliuolo di Dio, che è morto ed è risorto. Non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue. Ecco perché l'annuncio dell'Evangelo che noi facciamo, e ora concludo davvero, non è semplice, cioè noi non dobbiamo convincere le persone che Dio esiste. Non serve a niente. Noi dobbiamo annunciare alle persone che la salvezza viene data, il perdono è concesso, la grazia è sparsa su chi crede nell'opera del Signore Gesù. Per quello non siamo filosofi, non siamo teologi, perché non ci viene, la salvezza non passa per, ah sì, io credo in Dio, sono convinto nel cervello, no, ma per la fede nel sangue di Lui. Ecco perché non siamo teologi, ma siamo filosofi, ma siamo testimoni dell'Evangelo. Ecco perché non facciamo i corsi di alta teologia, ma facciamo le riunioni di evangelizzazione. Perché chi ci ascolta non ha bisogno di quello, ha bisogno d'altro. Ha bisogno della salvezza, e la salvezza è soltanto in Cristo Gesù. Quello dobbiamo dire. Insomma, è come se ci trovassimo in un pronto soccorso, se fossimo, non so, medici, c'è un poveraccio che sta male, non gli vai a dire, oh, ma ci credi che io sono medico? Lo sai che sono laureato? Ma quanto gliene può importare? Quello sta per morire. Se c'è il camice, se sei qua sarai pure medico. Ma lo sai con quanto mi sono laureato? Una botta, ragazzi, 110 e lode. Ma tu lo sai che io la specializzazione l'ho fatta a Boston? Boston, non so. Nei più grandi ospedali. Tu lo sai, quello sta morendo. Ma cosa vuoi che gliene importi? Tu lo sai quanti metri quadrati è questo ospedale? Quel poveraccio c'ha bisogno, suppongo, di una siringa, di un intervento. Allora, questo mondo che è nel peccato, noi non possiamo fargli discorsi illustri. Hanno bisogno di guardare a Gesù, perché sono stati morsi dal serpente e stanno per morire, o sono già morti nel peccato. Noi siamo come infermieri, se volete, in un pronto soccorso. Dobbiamo correre, dare ciò che serve e non perdere tempo. Questa è la missione del popolo di Dio. Perché qualcuno l'ha fatto con noi, noi dobbiamo farlo con altri. Ora, vedo perché sono informato su iniziative, eccetera, in giro. E mi permetto che... Mi stupisco tutte le volte che mi trovo dinanzi a iniziative che servono per far conoscere la Chiesa piuttosto che il Signore della Chiesa. Per fare discorsi che possono essere accattivanti dal punto di vista intellettuale, ma che non servono a nulla sotto il profilo spirituale. Allora, ribadisco, noi non siamo professori universitari che devono spiegare non so che cosa, noi siamo infermieri. Siamo medici, come volete, in un pronto soccorso, E qui bisogna trottare e soprattutto bisogna dare la parola giusta al momento giusto. Non si tratta di insegnare, si tratta di salvare vite. C'è esigenza di Dio. La medicina è soltanto una. La salvezza è soltanto la fede nel sangue suo. E quindi dobbiamo quell'Evangelo annunciare. Infatti Gesù questo ci ha mandato a fare. Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi sarà stato battezzato, chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Meno male, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Riassumo. In queste ore che abbiamo trascorso insieme, abbiamo parlato dell'esistenza di Dio, la rivelazione nelle scritture, abbiamo parlato dell'essenza di Dio, chi è Dio, per scoprire che la Bibbia ci dà soltanto delle indicazioni, è spirito, è luce, è amore e poi tante altre ovviamente. Abbiamo detto anche che Dio è trino e da tutto questo dobbiamo trarre delle conseguenze pratiche che riguardano la nostra comunione col Signore, il nostro modo stesso di vedere, di intendere Dio. E poi abbiamo parlato dell'esigenza di Dio, dell'esigenza che ogni uomo ha, semplicemente per un motivo, perché è una creatura decaduta. E dunque la risposta di Dio, il dono del suo figliolo Gesù e la nostra responsabilità, l'annuncio dell'Evangelo. Qualcuno fra voi ricorda, credo pochi ormai, la sorella Eliana Rustici, la fondatrice di Betania, una sorella che tanto si era data per il Signore, tanto aveva servito il Signore, anche lei aveva un grosso problema cardiaco, credo nel 54-55, sta malissimo, ha un malore e pure lei viene data per spacciata. E anche lei in quello stato ha una rivelazione. Il Signore gli dice, le tue opere non sono compiute al mio cospetto. Perché il Signore le aveva fatto sentire di iniziare un'opera per i bambini senza papà e mamma, ma lei aveva tergiversato. E fece la stessa preghiera, se volete il butto. Signore, se mi ridai vita io. Quando ritornò in salute, lasciò il lavoro e iniziò da sola, con pochi bambini orfani, l'opera di Betania. Perché vi ho detto queste cose, fratelli? Perché il Signore non ci chiama a perdere tempo. Il Signore ci chiama in prima linea. Il Signore ci chiama al pronto soccorso, dicevo poco fa, perché il compito che ci ha dato è un compito alto, annunciare l'Evangelo di Cristo Gesù. Abbiamo letto la dottrina di Dio, abbiamo studiato, ho corso, è vero, abbiamo letto i versi, benissimo, ma tutto questo perché? Non per il nostro appagamento, per la nostra edificazione, ma la nostra edificazione poi cosa vuol dire? Come si spende? Tutto ciò che sappiamo, tutto ciò che ci viene dato, ci deve servire per annunciare l'Evangelo della grazia. Ci deve servire per essere buoni medici al pronto soccorso. Medicina giusta per quella malattia. E la malattia che noi abbiamo sott'occhio è soltanto una, il peccato. E la medicina giusta è soltanto una, il sangue di Gesù. Amen. Il Signore vi benedica.